Sabato 3 ottobre 1981, presso casa di Emma.
Passiamo al 28. Veni dal Padre e sono sceso nel mondo. Adesso lascio il mondo e vado verso il Padre.
Quindi. Qui rivela il suo segreto, che lui è figlio di Dio. Perché veramente, era appunto la domanda che volevo fare nel versetto precedente, no? Avete creduto che io venni da Dio? Cioè, è sufficiente quella fede che tutto è mandato da Dio, quindi anche questo uomo che mi parla di Dio, io credo che è mandato da Dio, non so ancora chi è lui, però questa fede è sufficiente perché il Padre ami in me il figlio, per trovare il figlio.
Sì, sì, in quanto io accolgo tutto da Dio, in quanto tutto accolgo da Dio, sono già amato da Dio, perché è logico, io accolgo tutto da Dio, capisci? Ecco. Quindi c'è il rispetto, il principio della sapienza, e proprio questo timore di Dio, non timore come possiamo pensare noi, paura nel senso, no? Ma questa attenzione a Dio, questo sguardo a Dio, questo sapere però, che tutto è di Dio. Il timore di Dio è questo, e Dio è presente.
Come abbiamo detto ieri, rispetto alla mia presenza.
Ecco, rispetto alla presenza di Dio. Ecco, sappi che Dio è presente in tutto. Tutto è di Dio, rispetta. Quindi se uno rispetta la presenza di Dio, non fa altro che accogliere tutto da Dio. E quando più accoglie da Dio, tanto più lo scopre che Dio gli sta parlando personalmente, che tutto è parola di Dio, non soltanto parola di Dio, ma è parola di Dio personalmente per me. Ecco quello che dicevo io ieri sera, che tutto l'universo, tutte le stelle, Dio personalmente le ha fatte per lei, come le ha fatte per ognuno di noi, capisci? Ma personalmente tutto l'universo. Perché è parola personale per ognuno di noi. Ma allora se questa è parola per me, se è parola per me, io sento il bisogno di capirlo, perché è Dio che sta parlando a me. E quindi vede che mi sollecita, in questa preoccupazione, è Dio che forma in noi questo interesse e questa preoccupazione. Ecco, interesse e preoccupazione di capire quello che lui personalmente mi sta dicendo. Ecco. Bene, allora, attraverso questo interesse a capire, a poco a volta mi fa meditare molto sulle parole sue, me le fa custodire, eccetera, quanto, e quanto più custodisco, tanto più quelle parole mi portano alla Pentecoste, quindi alla vita trinitaria, e mi inseriscono nel fare una cosa solo con Dio.
Cambiano il mio modo di pensare.
Cambiano tutto, fanno una creatura nuova, a un certo punto una creatura che nasce da Dio. Ecco, una creatura che nasce consapevolmente. Che nasce consapevolmente da Dio. Ecco, per cui noi partiamo come creature che nascono dal mondo e ricevendo la parola di Dio, custodendo, poco per volta diventano creature che nascono da Dio, consapevolmente. Ora, questa consapevolezza ci fa entrare nel paradiso, cioè ci inserisce stabilmente in Dio, perché scopriamo quello che siamo in Dio, capisci?
Cioè noi, a differenza del figlio, nasciamo inconsapevolmente da Dio.
Sì, sì, e siamo creati per nascere consapevolmente.
Lui invece sa di essere nato certo. Consapevolmente. E poi siamo chiamati invece
a nascere consapevolmente.
Cioè per a vedere la nostra nascita consapevolmente da Dio.
Per mezzo del figlio. Per mezzo del figlio. Per cui senza di me non potete fare niente. Senza di me non potete fare niente. Allora, se noi custodiamo, seguiamo le parole del figlio, se altrimenti il figlio ci porta a questa nascita consapevole. Se noi non ascoltiamo le parole del figlio, noi sperimentiamo il niente, e questo niente può diventare un inferno, diventare il male, capisci?
E al rovescio lui dice: sono uscito dal Padre, sono venuto al mondo, ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre, come figlio dell'uomo. Come verbo,
certo, certo.
È uscito dal Padre ed è sempre stato nel Padre, e non certo. Ha bisogno di ritornarci.
Certo.
A questo punto, dicendo: veni dal Padre, sono sceso nel mondo, adesso lascio il mondo e vado verso il Padre. Come va inteso? Cioè, mi riferisco a quello che ha detto il dottore adesso, cioè dice, non come verbo, ma come uomo. Dice, no?
Come figlio dell'uomo.
Allora, se lo dice solo così e non invece come verbo, lo posso dire di ogni cosa. Ogni cosa è venuta dal Padre ed è scesa nel mondo, e adesso lascia il mondo e va al Padre. Ogni creatura. Quindi credo che mi dica qualcosa di più, perché ogni creatura viene da Dio e torna a Dio.
No, può anche non tornare a Dio. La creatura può diventare un inferno.
Ma diciamo sempre quando la creatura muore va verso il più.
Sì.
E allora ogni creatura mi dà quel messaggio lì. Viene da Dio e va verso il più, va verso Dio. Cioè, per questo dicevo, chiedevo se ha un significato ancora diverso, non so, non solamente come semplice uomo che dica questo, come figlio dell'uomo.
Non
rivela già qualcosa di sé come figlio, dicendo quello?
Ma è sempre il figlio che parla, capisci? Noi abbiamo la persona è unica, quindi il Cristo quando parla, parla sempre come figlio di Dio, infatti è vero, tutte le cose che lui dice, le dice sempre nel pensiero del Padre. Gli dice sempre che è il pensiero del Padre, quindi dice sempre nel Padre. Quindi tutte le cose le dobbiamo sempre intendere spiritualmente. Questo è per confermarci che lui non resta nel mondo, ecco, non è sceso nel mondo per restare nel mondo. Comprende? Quasi come dire, beh, insomma, Dio è con me, adesso qualunque cosa io faccio, eccetera quanto, mi diverto, eccetera quanto, Dio è con me, naturalmente. No, Dio scende tra con te cioè per stabilire un aggancio, ma poi lui sale al Padre, e se tu con lui non sali al Padre, a un certo momento tu ti accorgi che hai perso contatto con lui. Questo lo dice affinché noi non abbiamo a restare nel mondo, ma a restare con lui. Infatti lui dice: io vado a prepararvi il posto, io vado a prepararvi il posto. Quello dico, prepararvi il posto. Mica va a metterci la sede numerata, va affinché anche noi andiamo dietro di lui, là dove noi da soli non possiamo essere, e dentro di noi lo prepara questo.
Facendosi desiderare di andare dove va lui.
Non soltanto, ma dandoci la possibilità di andare dove va lui, perché lui sta parlando del luogo in cui va. E parlando del luogo in cui va, se uno dice: guarda, io domani vado a Torino, eccetera, quando sai Torino ci sto facendo così, eccetera, e mi fa venire il desiderio di andarci anch'io. Capisci? Se amo quella persona, perché amando quella persona desidero trovarmi dove si trova quella persona. Quella persona mi sta decantando quel luogo, eccetera, eccetera, dice, certamente, ma allora vengo anch'io. E così è lo stesso, capisci? Il Cristo sta parlando e dice: io non sono venuto per restare qui nel mondo, sono venuto per agganciarvi, per portarvi via al mondo e portarvi là dove sono io, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi il mondo è stato un supporto, è stato il mezzo di aggancio. Per cui non dobbiamo pensare, vero? Cioè, qualunque cosa noi facciamo, cioè, quando ci appassioniamo, cioè, Dio è con me. No, stai attento, Dio dialoga anche nel tuo errore, dialoga nel tuo disordine, quanto, ma per liberarti da, e per portarti a vivere. Ci va. Marco?
Io volevo chiedere una cosa. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Cioè, prima di uscire dal Padre, no? Come intende lui qua, il mondo c'era già. Diciamo, il primo, sì. Non so.
Quando
per esempio, nella preistoria, lui sì, non era sì. Uscito dal Padre e non era...
Sì.
E non era... E com'era allora? Cioè, non capisco.
No, in certo momento Gesù dice, no? Nell'ultima preghiera, però... È giunta l'ora, padre con il tuo figlio, con quella gloria che gli ebbe prima che il mondo fosse. Dunque, questo mondo, quel mondo di Dio, essendo di Dio, non è che abbia tolto qualche cosa la gloria di Dio o la gloria del figlio, no? Eppure dice, sollecita, prega il padre, sollecita il padre, no? Ma lo fa tutto per noi, parola per noi, mica per sé. Lui non ha perso niente della sua gloria, no? Ecco. Allora, qual è questa gloria diminuita del figlio, diminuita con l'avvento del mondo? Qual è questa gloria? È che il mondo a un certo momento ha preso piede in noi al posto di Dio, e per cui ha oscurato in noi Dio. Ecco, quindi non è che il mondo tolga qualcosa a Dio. Per Adamo, il mondo, la creazione, era tutta parola di Dio, e Adamo dialogava con Dio, e dialogando con Dio, attraverso le parole stesse di Dio, cioè la creazione di Dio, cresceva, Adamo era in formazione, no? Quindi cresceva nella conoscenza, di giorno in giorno, nella conoscenza di Dio. A un certo momento in questa conoscenza ha preso coscienza del suo io, è lì che è successo il dramma. Perché man mano che noi cresciamo in conoscenza di Dio, a un certo momento scopriamo di esserci, prima coscienza però, del pensiero di noi stessi. Ecco, lì può avvenire l'involuzione. Possiamo non più a riferire a Dio, attribuire a Dio il pensiero di noi. Riferiamo magari il canto del gallo, il tramonto, il sorgere del sole, eccetera, lo riferiamo a Dio. Però il pensiero del nostro io, lì siamo autonomi, ci crediamo autonomi, non riferiamo più a Dio. E allora incomincia tutto, allora incomincia il mondo a prendere piede in noi. A prendere piede nel senso che incomincia ad appassionarci, incominciamo a trovarci, ecco, ad avere degli interessi, dei desideri, eccetera. Allora qui il mondo ci porta lontano da Dio, ci oscura la gloria del figlio di Dio. Va bene? Ecco. Ora, il figlio di Dio, il verbo di Dio, scende a dialogare in questo nostro mondo qui, cioè prende su di sé il mio peccato. Perché io, però, dimenticando Dio, ho perso la conoscenza della verità, ho perso il contatto con Dio. È chiaro? Ora, soltanto se il figlio di Dio scende a prendere su di sé questo mio disordine, questa mia confusione, questa mia notte, e quindi a stabilire un contatto con me a questo livello qui, mi dà la possibilità, direi oscurandosi, mi dà la possibilità di ritornare nella gloria di prima, prima che il mondo fosse, cioè prima che il mondo fosse per me. Perché il mondo è diventato per me, era materia, è diventato per me un idolo, è diventato per me un peso che mi distrae da Dio. Solo se il verbo di Dio scende a dialogare in questo mio mondo oscurato, perché dico di per sé il mondo non è oscurato, ma solo se il verbo di Dio scende a parlare con me in questo mio mondo oscurato, quindi prende su di sé il mio peccato, dà ancora a me la possibilità di riagganciarmi con Dio, perché mi dice: guarda che questa notte, queste tenebre, eccetera, è tutta opera del tuo distacco da Dio. Guarda, e a poco volte mi convince della presenza di Dio in questa, là dove io non vedo più Dio, perché io vedo quasi, in conseguenza della mia oscurità, vedo Dio quasi come un nemico mio, come uno, vero, che mi opprime, come uno che mi ossessiona, come uno che mi ferisce, come uno che mi intrattiene nel mio cammino, per cui io voglio questo, e Zacchete che ho il bastone nelle ruote, cioè, come uno che in continuazione, ecco, lo vedo come, non lo vedo come un oggetto d'amore. Ora, soltanto il figlio di Dio, prendendo su di sé la mia colpa, quindi sedendo a dialogare con me in questo mio errore in cui io non vedo più Dio, mi può illuminare e far capire che, vero, questa è ancora opera di Dio. In caso diverso, io vedo nella mia intenzione, vedo soltanto Dio come contrario a me.
Quando Gesù è venuto sulla terra, è sceso fra noi uomini, no? Da quel giorno lui scende tutti i giorni con l'Eucaristia, per esempio.
Sì.
Nel primo anno avanti Cristo lui non scendeva.
Sì.
Sì, scendeva.
Ma lasci parlare.
Scendeva negli uomini o no?
Il primo anno avanti Cristo?
Sì.
No.
L'anno prima di nascere.
Sì, l'anno prima di nascere, no?
Eh
no, perché no? No, perché tutta la creazione è un'attesa rivolta verso il Cristo. Vabbè, il punto dell'incarnazione è la Vergine, il punto massimo, diciamo così, vero? In cui direi si conclude l'Antico Testamento, è la Vergine che riceve l'annuncio dell'incarnazione. A quel punto lì noi abbiamo il Verbo di Dio che si sposa, ecco, che si incarna, che si unisce però alla creatura. Prima c'era una scissione. Non è che oggettivamente, diciamo, nella realtà di Dio la creazione fosse fuori di Dio prima, perché allora c'era un prima e un dopo. No, tutta la creazione era sempre, ma è per noi questo. Quello che è avvenuto è rivelazione di quello che avviene nella nostra vita, per farci toccare con mano quello che avviene nella nostra vita, per cui nella nostra vita noi sperimentiamo un prima di Cristo, ecco, un'attesa, un bisogno, un disordine, eccetera, mi spiego, perché noi direi tutto il dramma è della creazione, è del peccato originale, è dell'Antico Testamento, della dispersione, del pianto, delle leggi, dei comandamenti, tutto quanto, dell'attesa, del profetismo. Tutto questo si ripete nella vita di ognuno di noi. Per cui noi abbiamo la fase antica dell'Antico Testamento in cui noi sospiriamo il Messia, non l'abbiamo ancora trovato. C'è il momento in cui, ecco, incontriamo il Messia, incontriamo il Cristo. E poi, se continuiamo con Cristo, c'è la fase della passione, della morte, della risurrezione, dell'ascensione, Pentecosti,
ecco, però...
Ma è tutto quel che è venuto nella vita di Cristo, direi, tutto quel che è venuto prima di noi, no? Antico Testamento, venuta di Cristo, vero, morte di Cristo, ascensione, Pentecosti, tempo dopo Cristo, è tutto lezione di Dio per farci capire quel che avviene nella nostra vita. Per farci prendere consapevolezza.
Se questo avviene nella nostra vita, cioè come faceva una persona che era nata, per esempio, nell'80 avanti Cristo, sì, e moriva il primo avanti Cristo,
sì,
cioè a, non so, a pensare al Padre oppure
Gesù,
a ricercare la santità.
Gesù stesso qui dice, Abramo desiderò vedere il mio giorno e lo vide. E lo vide. Il tempo è... Il tempo è una dimensione soggettiva nostra, ma quello che avverrà praticamente è già in noi. Abramo, che è vissuto, non so, 2000 anni prima del Cristo, era già sospiro del Cristo, era già invocazione del Cristo, ma se era invocazione, se desiderava, sospirò a vedere il mio giorno, vuol dire che quel giorno lì, che era annunciato, era già presente in Adamo, non so se rende
l'idea.
In Abramo, era già presente. Quindi, diciamo, sulla linea storica era da venire, sulla linea storica, il nostro tempo, mi spiego, ma spiritualmente parlando era già, c'era già, il Cristo c'era già.
Cioè, diciamo, noi siamo facilitati rispetto a quelli che sono nati.
Non è che siamo facilitati,
ma,
direi che non, cioè, è che siamo facilitati, perché Dio non fa preferenze di persone.
Ma no, non è discorso.
Perché, no, un momento, no, discriminiamo pure, no, dico in questo senso. Perché quello che noi già abbiamo ricevuto, è vero, dico, meno male, io sono nato dopo Cristo, eccetera, quindi so che Cristo c'è stato, mi posso collegare con Cristo, eccetera, può essere tutta una vita per sentito dire. E questo vivere per sentito dire mi può illudere, cioè mi può rendere meno appassionato. Cioè, un Abramo, un profeta, mi spiego, nell'Antico Testamento, la tristezza, guardiamo i salmi, ma è tutto questo bisogno.
Ma noi lo
sentiamo questo bisogno? Ah già, grazie Signore, sei già venuto, ma può essere una fregatura, capito?
Sì,
ecco, perché può essere una ricchezza. Insomma, Dio, quando sovrabbonda, però esige anche molto di più.
Appunto,
ecco, per cui c'è, ecco, il rapporto resta sempre uguale. E Dio non è che faccia preferenze, non è che ci sia, ti ho creato un negro, eccetera, quanto sei disgraziato, ti ho creato un bianco, sei fortunato, eccetera. No, Dio vuole salvare tutti, e vuole che tutti giungano a conoscere la sua verità. Per cui le responsabilità sono diverse, ma il rapporto è uguale. Per cui noi ci accorgeremo che Dio non fa preferenze di persone. Ora dico, ovviamente, però, uno, in quanto si trova già inserito, già con una certa dotazione di conoscenza, eccetera, quanto... Ecco, può fare la vita del ricco, e facendo la vita del ricco, a un certo momento, però, può perdere. È un po' come, non so, la vicenda della parabola del figlio del prodigo. Ecco, il figlio maggiore che era in casa credeva di essere a posto, ma a un certo punto scopre che è tutt'altro che a posto, cioè ha bisogno di rifarsi lui adesso la pelle e diventare lui figlio del prodigo, di andarsene via di casa per sperimentare lontano da casa cosa vuol dire amare il padre, perché era nella casa del padre e non amava il padre. Non aveva amore il padre. L'altro che era scappato, che è andato via, a un certo momento ha sentito l'amore del padre ed è stato attratto dall'amore del padre. Per cui se ritorna, non ritorna nemmeno più dicendo così per essere trattato come figlio, purché mi tratti soltanto come servo. Non vuole, non c'è più la pretesa, ecco la povertà. E qui inizia l'amore, qui si sperimenta l'amore. E l'altro che era in casa, ecco, qui abbiamo il prima di Cristo e dopo Cristo, sotto un certo aspetto, mi spiego. Noi possiamo essere nella casa del padre, dico, meno male che io sono nella casa del padre, eccetera, quanto, non ho fatto l'esperienza di quell'altro, quanto, e credo di... E intanto non ho l'amore.
Cristo si incarna...
In quel modo lì, scusa, sembra che allora Cristo sia venuto per niente.
No.
Se noi abbiamo sempre sentito e accettato che prima di Cristo non c'era salvezza, perché c'era solo legge, legge non salvava, eccetera. Cioè. E Cristo è venuto e ci ha evidenziato il nostro male, eccetera. Quindi noi abbiamo maggior responsabilità, abbiamo più possibilità, insomma, abbiamo più elementi in mano per arrivare a Dio. Li possiamo rifiutare, naturalmente, li possiamo buttare all'ortica, però abbiamo dei doni maggiori.
Sì, che abbiamo dei doni maggiori, sì, però, come dico, non è che siamo facilitati, capisci? Perché dico, allora vorrebbe dire, allora uno dell'Antico Testamento è stato dannato perché è nato in Antico
uno
Testamento.
Uno che non conosce Cristo adesso è la mia domanda.
No, avrà meno responsabilità, ma noi abbiamo più responsabilità proprio perché abbiamo più elementi.
Sì, però come dicevo, il rapporto, ecco, diciamo così, nei riguardi della salvezza, è uguale, capisci? Perché Dio non è che faccia preferenza a uno preferenza, o piuttosto che all'altro. Ora, il Cristo è essenziale, perché senza di lui nessuno può arrivare al Padre. L'importante è che questo Cristo qui sia nella creatura sospirato. Quando la creatura sospira, praticamente ha un battesimo, capisci, di desiderio che porta dentro di sé. E proprio questo sospiro, ora noi possiamo sospirare Cristo senza averlo ancora conosciuto, se non l'ho trovato, vero? Ma il Cristo ci salva, perché non forse altro che nel momento della morte noi scopriremo che lui c'è, è chiaro? E noi possiamo essere dopo Cristo, aver sentito parlare di Cristo, e non sospirare di Cristo, cioè, e non impegnarci con Cristo, vero, per...
Sì, quello è evidente, però se la salvezza era possibile prima, con una minor responsabilità, non risulta così evidente il vantaggio del Cristo, se non è una maggiore...
Ma guarda che anche prima di Cristo hanno salvato per mezzo di Cristo. Adesso non so come dire, chi desidera il Cristo, capito? In quanto desidera il Cristo, appartiene già al Cristo.
Abramo è stato salvato.
Abramo, ad esempio, con Abramo tutte le creature che hanno sospirato la salvezza di Dio, in quanto uno sospira la salvezza di Dio, già appartiene al Cristo.
Gli ebrei che aspettano il Messia ancora, che lo desiderano. Sono tranquillo, lo posso.
Ma no, sono a posto. Tu capisci che se il Cristo è venuto, vero, e si è annunciato, e io dico, io aspetto il Cristo, però, vero, rifiuto, e perché tu rifiuti quello? Perché tutto è misurato rispetto ai dati, a ciò che Dio ti dà. Se Dio non ti ha fatto conoscere il Cristo, e tu sospiri Dio, tu sei salvato, capisci, da questo, perché quel sospiro, quel desiderio di Dio è Dio in te, e Dio ti vuole salvare. Ma se tu, avendo incontrato il Cristo, dici, ah no, io sospiro Dio, e Dio ti fa arrivare la sua parola, dico, no, io questa parola qui, eccetera, e sospiro Dio, no, questo è fasullo, capisci, non è autentico. Perché se tu sospiri Dio, il giorno in cui incontri il Cristo, dici, ah, ma era quello che io aspettavo, era te che io volevo, capisci, e lo segui. Ma se invece incontrando il così, allora vuol dire che, capisci, tu sospiri
qualcos'altro.
Sospiri diversamente, e allora quello... Cioè, noi stiamo tutti camminando, vero? Prima e dopo, vero? Siamo tutti camminando verso l'incontro col Cristo. E dobbiamo essere verso questo incontro col Cristo, essere questa scoperta personale, sia da un lato che dall'altro della montagna, non so, capisci? Ecco. Ma quello che ci conduce al Cristo è il desiderio e la passione per, e il bisogno di incontrare Lui.
Pensavo questo, non so se...
Infatti te lo rispondo ancora, no? Infatti Gesù cosa dice? Anche essendo venuto, cosa dice? Dice, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Ma allora vuol dire che se io sento l'attrazione del Padre, prima ancora di aver incontrato il Cristo, io già appartengo al Cristo. Non so. Ma se io dopo aver incontrato il Cristo, però, o credo, perché credo di aver incontrato il Cristo, ma non ho l'attrazione del Padre, ecco... Il conto col Cristo è fasullo, eh?
Ma sì, poi la trazione del padre.
Io lo mando in croce.
La trazione del padre è già Cristo, perché ho il pensiero del padre. Quindi
certamente, certamente. Punto che dico, per questo dico appartengo già al Cristo. Appartengo già al Cristo. È questione, diciamo così, di. Ma quello è un problema relativo, il fatto di incontrarlo nella mia dimensione temporale. È chiaro? Ma questo è stato un problema relativo. Io appartengo sostanzialmente, in quanto sono attratto dal padre, appartengo già al Cristo.
Ecco. Era questo che volevo dire, sostanzialmente è ciò che conta. Ciò che è venuto invece temporalmente, orizzontalmente, è solo rivelazione di ciò che già avviene nella vita di ognuno, no?
Sì.
Quindi, se nel tempo, nella storia, a un certo momento Dio si è incarnato, non so se rispondo a quello che voleva dire, no?
Sì.
Si è incarnato. E mi rivela che sempre Dio scende al mio livello, si incarna, diciamo, per salvarmi. Cioè, praticamente, Dio è sempre sceso nella mia vita, anche in un Abramo che è vissuto prima. Cristo rivela ciò che è venuto.
Sì, ma un momento, vero? Il Cristo è una cosa molto diversa. Cristo è persona. Questa persona si è manifestata, però nel seno della Vergine Maria, eccetera, guarda, ed è vissuto in quel determinato modo, tutto quanto, capito? Quindi c'è una realtà storica.
Ma che mi rivela
una realtà, certamente una realtà storica che mi, se io la seguo, che mi rivela quello che Dio, però, ha sempre operato con me.
Io
però,
scoprirò allora che lui è certo, sempre sceso.
Però quello è essenziale, perché ad esempio Cristo non è sempre. Cristo non si è sempre incarnato nella Vergine Maria. Capite? Cioè, l'opera di Dio non è sempre venuta, non abbiamo una Vergine Maria in tutti i secoli.
Ah, beh,
noi, perché? Perché la Vergine Maria è un vertice. Mm-hmm.
Cioè, ci fa capire la che Vergine la Maria anima deve arrivare come
una
vergine.
È una conclusione, capite? Perché questa conclusione certamente si sia manifestata, ma è un punto singolare.
Ma che lezione per me, ma che mi rivela che in me il Cristo si incarna quando la mia anima è come la Vergine.
È tutta lezione di Dio, però dico adesso l'importanza dell'incarnazione storica,
sì.
No? L'importanza di questo.
E per farmi capire, per farmi prendere coscienza di quello che è avvenuto in me.
Prima di tutto per liberarmi dal mio peccato. Prima di tutto per liberarmi dal mio peccato. Perché io senza di lui non mi libero dal mio peccato. Mi capisce? Senza di lui io non mi libero dal peccato. Quindi ho bisogno di una presenza. Il peccato cosa mi fa? L'ho detto prima qui, il peccato cosa ci fa? Cioè il peccato vuol dire non riferire cose a Dio. Cosa ci fa? Ci fa schiavi dei corpi, delle creature, delle presenze fisiche. Cioè ci mette nella prigione delle presenze fisiche. Per cui per me vale la presenza fisica. Vale quello che tocco, quello che vedo. Per cui se Dio c'è, Dio credo in Dio, ma Dio è lontano, Dio è astratto, io oggi devo mangiare, devo vestire, devo fare carriera, devo guadagnare, eccetera, perché credo di come faccio, ho tutte le presenze fisiche che mi domino, ho il mal di pancia, eccetera, ho bisogno di dormire, ho bisogno di ripararmi, ho freddo, tutto questo, noi siamo dominati da queste presenze fisiche. Queste presenze fisiche qui, che pesano su di noi, ci portano via la fede, ci portano via la disponibilità per Dio, perché fede vuol dire disponibilità per Dio, io non ho più tempo per Dio, perché interiormente sono preso da questi miei bisogni. Capisci? Ora, qui sono schiavo del peccato. Mi hai capito? Allora, schiavo del peccato, posso essere salvato soltanto attraverso ciò di cui io sono schiavo. E siccome sono schiavo delle presenze fisiche, del corpo, delle esigenze del corpo, io posso essere salvato soltanto attraverso il corpo, una presenza fisica. Cioè, un altro uguale a me. Ecco per cui dico, ha preso su di sé il mio peccato. Allora, qui è l'importanza della presenza fisica del Cristo. Della sua vita storica, ha capito? Perché attraverso di lui, prima di capire la funzione della Vergine, prima di capire, tutta la rivelazione di quello che è avvenuto in me e che continua a vivere in me, ha capito? C'è la liberazione da questo peccato qui, perché se lui non mi libera dal peccato, da questa schiavitù qui, io non sono disponibile per le cose di Dio, non ho tempo, praticamente non ho tempo, un tempo interiore, ma non l'ho. Capisci? Per cui se anche avessi, non so, vero, una settimana, un anno, non so, 50 anni, vero, a fare niente a disposizione, io non sono interiormente disponibile per Dio. Mi diverto, vero, accendo la radio, guardo la televisione, cerco mille rumori, tutto quanto, ma non sono disponibile interiormente per Dio. Perché sono preso da questa mia prigione, capisci? Dalla schiavitù, eccetera. Mi annoio terribilmente magari, a fare niente. ma non posso pensare a Dio.
Devo lasciarmi prendere da Lui, la sua presenza fisica.
Ora, e questa presenza fisica qui, che ecco, dialoga con le mie presenze fisiche, che scende al mio livello e che mi dà la possibilità di un aggancio. Cioè, è il verbo di Dio che parla la mia presenza fisica.
Allora qui ritorno un po' a quello che diceva il dottore, che chi conosce Cristo è avvantaggiato.
È una
la presenza fisica, bisogna che lo riprendiamo, perché...
Buonanotte.
Perché io, per esempio, dico la verità, ho una curiosità matta di sapere come Abramo ha potuto vedere il suo giorno.
Cioè, come ha potuto godere di questa presenza fisica che lo libera dal peccato? Cioè, uno che non conosca Cristo, che non è stato annunciato Cristo, o prima dell'incarnazione, questo di cui che ha sottolineato lei, perché io credevo che l'importanza dell'incarnazione fosse come rivelazione di quello che avviene, invece in questo momento lei mi ha sottolineato l'altro aspetto, c'è proprio l'importanza di avere una presenza fisica che mi agganci e mi liberi dalla pressione delle altre presenze fisiche. Certo. Allora, una persona nell'Africa o nell'Oceania che non...
Cioè, il desiderio, ma non si riuscirà mai a liberare.
Ecco, perché non ho la presenza fisica.
Che lo salverà certamente, che gli farà...
Però non ho questo vantaggio della presenza fisica. Cioè, finché io sottolineo il primo aspetto che sottolineavo io, certo, allora quel problema lì lo contornavo, cioè, mi sembrava abbastanza risolto. Ma quando lei mi sottolinea questo, l'importanza di una presenza fisica che mi liberi dalla pressione della... Allora lì già non capisco più, allora ritorna di nuovo...
Lei capisce cosa facciamo noi col Vangelo, praticamente?
Sì, ma...
Noi col Vangelo cosa abbiamo? Abbiamo tra le mani qualche cosa di materiale, di fisico, di materiale. Aspetta un momento.
Non lo mettiamo in discussione.
Per cui serve come supporto, certo, come supporto per, ecco, per la
e chi non ce l'ha?
E per chi non ce l'ha c'è un rapporto diverso, probabilmente.
Per tutto c'è il desiderio.
C'è il desiderio, ma non c'è è desiderio. Presenza.
Aspetti un momento, c'è il desiderio, no? Ora il desiderio, lei capisce che la presenza fisica è dono di Dio, è solo dono di Dio la presenza fisica, certo, si rende conto questo? Certo. Ora, lei vuole che, allora, io ho il desiderio, capisci? Quello conto è questo, eh? Io ho il desiderio. Il Signore aiuti tutto quanto, e Dio mi lascia mancare per sapere che io mi danno. Cioè, Dio non mi manda il missionario, se dai, io mi danno.
No, quello no.
Ora, lei capisce, chi si danna soltanto per colpa personale, non perché gli è mancato il missionario.
Sì,
è
ma chiaro, allora, no? C'è un'altra possibilità.
Non perché, non perché manca ecco, l'apporto dell'altro. Chi si danna soltanto per colpa propria, non certamente. Quindi Dio non lascia mai mancare il detto. Adesso vedere, sono arrivo. Cioè, questo cosa vuol dire? Che in tutta l'opera di Dio, quindi in Cristo, no? Perché tutta l'opera di Dio si sintetizza nel Cristo, no? Tutta l'opera di Dio, vero, se vogliamo semplificarla, vero, e forma tanti sentieri. Tutti questi sentieri convergono ad un punto centrale. I tempi sono dei sentieri, no? Ecco, la vita degli uomini è un sentiero. Tutti questi sentieri convergono in un punto centrale. Centrale, in quel punto lì centrale c'è Cristo. Ora, che noi siamo lontano su questi sentieri, vero? Vicino, vero? O che siamo lì con Lui, la cosa ha valore relativo. Perché? Perché presto o tardi, siccome i sentieri convergono lì e quel punto lì esiste, esiste, io arrivo certamente a un certo momento in cui io prendo coscienza di questa presenza qui.
Ecco, io questo lo capisco se sottolineo l'importanza del Cristo come il sospiro della salvezza di Dio e come...
No, come presenza fisica, cioè come appartenente a questo mondo. Però presenza fisica vuol dire che Cristo appartiene a questo mondo.
Però se io lo scopro alla fine, all'agonia, anche solo lei dice, anche solo nel momento dell'agonia, io scopro che Cristo c'è.
Certo.
Però non mi ha aiutato prima come presenza fisica a sganciarmi dalle altre presenze fisiche.
Non importa. Lei
allora
capisce
non
che...
è sostanziale quell'aspetto lì che le sottolinea.
Ma è sostanziale, tanto. Ma cosa mi dice? Prendi il buon ladrone. Ma il buon ladrone con la presenza fisica del Cristo che muore in croce, ma ha assicurato il paradiso. Allora, ma è l'incontro proprio. Capisci?
Allora tutti gli anni della vita.
Ma gli anni della vita contano in quanto hanno formato in noi la passione per il desiderio di...
E Dio ce lo fa incontrare quando vuole Lui.
Ma certamente, quello è dono di Dio. Che io lo incontri al mattino, che lo incontri a mezzogiorno, che lo incontri alle 5 della sera, quello non importa. Capite? L'importante è che in me si sia formato l'amore. Io capirò che tutta l'attesa è servita per formare in me il momento dell'incontro. Capisce?
Col Cristo.
Ma certamente, ma quello che conta è il punto dell'incontro, perché senza l'incontro non succede niente. Ma questo incontro qui, vabbè, è preceduto da tutta una veglia. Capisci? Ora, quello, abbiamo detto molte volte che Dio forma i suoi figli in terra d'Egitto. L'Egitto non è l'Egitto, non c'è mica il Cristo. Capisci? È veglia. Se in questa veglia qui ero io, ero penso Dio, sospiro Dio, invoco l'aiuto di Dio e tutto quanto, divento la Vergine saggia, capisci? Che se poi in certa volta che si addormenta, in certa volta al momento dell'incontro è preparata. Capisci? Divento il buon ladrone. Capisci? Certo, non potevo fare in modo diverso perché non c'era il Cristo e io continuavo a rubare e tutto quanto, però sospiravo e divento la prostituta, capisci? Certo, perché? Ma perché non ho incontrato il Cristo? Quindi non faccio altro che prostituirmi con tutte le creature, ma il giorno in cui lo incontro, ma è quello che sognavo. Ora, è questo.
L'importante è incontrarlo prima di morire.
E incontrarlo prima di morire. Cioè, ora, lo dico questo, siccome Cristo appartiene al mondo, appartiene al mondo, vero? Noi presto o tardi prendiamo consapevolezza di ciò che appartiene al mio mondo.
Quindi anche quelli che sono vissuti prima prendono consapevolezza di quello che avverrà.
Cioè il mondo, adesso faccio un esempio banale, dico, il mondo è un po' come il nostro corpo. Ci sono tante parti del nostro corpo che il bambino eccetera, non conosce, non sa, poi man mano prende coscienza, oh, scorre questo, muove questo, ecco, e noi poco per volta. Ma a un certo punto scopriremo tutto, perché appartiene già al mio mondo. Capite? Ora, noi non ci rendiamo conto, siamo un tanto di volta, poi un po' pronto, pronto, e come facciamo a prendere coscienza? Oh, ma c'è Cristo, c'è Lui. Ecco, perché è il mio corpo, è entrato nel mio corpo. A un certo punto ho detto, questo è mio, è un punto, sono soltanto un punto, ma basta questo, capisci?
E questo anche prima della sua incarnazione storica.
Ma il prima e il dopo, lei capisce che il prima e il dopo è soltanto relativo a noi. Vabbè, chiudiamo. Due minuti senza.
Cercare Dio per quello che lui è, no, per quello che mi fa.
Piero. Sì.
L'importanza di rimanere. Vedi quando non scende. Se possibile.
Dice tutto è possibile posso dire. Tutto è possibile. Ida.
Che è importante appunto desiderare di
conoscere il Signore. Sì, sentire il bisogno. Sì, no? Non so.
Ascoltare
che
si faccia conoscere
il Signore. Che si faccia conoscere, certo, solo
lui. Ma direi che l'insegnamento è questo. Metti Dio prima di tutto. Stai.
Certo. Lui arriverà. L'ora, il tempo è suo, non è nostro, il tempo è suo. Non siamo noi che possiamo dire, Signore, io carico la sveglia, vero? Alzando tale ora tu devi arrivare perché io ti desidero. No, noi dobbiamo sapere il tempo è suo perché
è importante averlo.
E i doni suoi sono liberi.
Prima di tutto, sempre.
Noi dobbiamo sospirarlo, ecco, dobbiamo vegliare, dobbiamo desiderarlo, dobbiamo capire l'importanza del dono di lui. Però dobbiamo riconoscere che quando lui arriva è tutto dono suo, è dono libero. Ecco, perché noi potremmo immaginarci che siamo noi con il nostro desiderio che lo facciamo, capisci? Ecco, ci chiuderemo nel dubbio, nell'incertezza. No, allora ecco, Dio ci fa. Vuole farci capire che il dono è solo suo. Cina?
Ma questo secondo versetto, sono partito dal Padre e sono venuto nel mondo, ora lo sono in mondo. Ecco, questo, pensare che è venuto proprio per me.
Sì.
Motivo di gioia, di speranza.
Fiducia.
Accogliere questa rivelazione di Cristo che il Padre ci ama e che ama in noi il Figlio.
Sì. Quanto più c'è il Figlio in noi, tanto più siamo.
Ecco, quindi un invito a stare di più con il Figlio. Sì. Grazie. È sabato 10 ottobre 1981.
Sabato 2 aprile 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 28, ciclo B.
Siamo al versetto 28. Vieni dal Padre e sono sceso nel mondo. Adesso
lascio il mondo e vado al Padre. Ecco.
Si dice da dove viene e dove va, lui dice voi non sapete né da dove vengo né dove vado, lui invece che tiene la conoscenza, sa da dove arriva e, fa, sì. E dice a noi, cioè fa da noi verso di noi la funzione della luce che indica la sua sorgente.
Tutte le cose, tutto viene da Dio e tutto ritorna da Dio, per cui noi non capiamo le cose. E noi vediamo solo le cose quando arrivano, ma non sappiamo né dove arrivano né dove vanno. Capisci? Non sappiamo, allora non conosciamo. Conosce vuol dire vedere il principio, vedere il fine, no? Vede dove una cosa viene, vede dove va. Tutte le cose vengono da Dio, Dio non lo vediamo, quindi per cui non conosciamo. Tutto è mistero, perché non sai da dove viene, non sai dove va.
Sì.
Così Cristo, che è la sintesi di tutta l'opera di Dio, quindi, perché tutte le cose sono fatte nel pensiero di Dio, sì. E a un certo momento questo pensiero salta fuori. Quindi, Cristo è il pensiero di Dio, in cui è fatta tutta la creazione. E Cristo viene dal Padre, come tutte le cose vengono da Dio e ritornano a Dio, Cristo viene dal Padre e ritorna al Padre.
Quindi noi potremo conoscere questo pensiero, poi sapremo da dove arriva, cioè quando ci vedremo le cose da dove arriva.
Sì, perché nessuno conosce il pensiero di Dio se non colui che è, se non il Padre. Quindi soltanto se ricondotti al Padre, dal Padre, noi possiamo conoscere il pensiero del Padre, che è il Cristo, che è il Padre di Dio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Quindi soltanto dal Padre possiamo ottenere la conoscenza. Perché adesso noi vediamo e sperimentiamo le cose, però non le capiamo. Perché per capire dobbiamo vedere il principio e il fine. Il principio e il fine è Dio. Tutto viene da Dio e tutto ritorna a Dio. Allora noi possiamo chiederci, ma se tutto viene da Dio e tutto ritorna a Dio, perché? Perché questo giro, se è un giro vizioso, viene, capisci, da Dio e ritorniamo a Dio. Sì, ma ci raccoglie per strada, capisci? Noi siamo a metà strada. Quindi tutto viene da Dio e tutto si riporta a Dio finché, se noi seguiamo qui, se noi crediamo, seguiamo, riportati a Dio, adesso noi partecipiamo della verità. Per cui soltanto colui che viene da Dio mi può riportare a Dio, eh? E io sono a metà strada, sono a metà strada, cioè vedo le cose, tu vedi, senti il vento, ma non senti dove viene, non so dove va, e tutta la creazione è come un vento, le cose ti arrivano, tutti i giorni ti arrivano, avvenimenti, fatti, persone, eccetera, tutto ti arriva, ma dove vengono, dove vanno, ma qual è, che significato ha tutto questo, che significato ha tutto questo? E comunque tu si dice un grande rumore, ma cos'è tutto questo rumore? Che significato ha questo? Quando il cieco di Gerico sente tutta la gente che passa, cos'è tutto questo rumore? Dice, è Gesù che passa. E noi ci rendiamo conto, ma cos'è tutto questo rumore? Tutto un rumore, tutto un rumore. Cos'è tutto questo rumore? È Gesù che passa. E dove va? E torna al Padre. E allora fretta di capire.
Sì, Gesù fa sempre riferimento al principio del Padre, cioè dove viene e dove va, il principio e al fine, perché sono perché conoscendo il principio e il fine noi possiamo.
Lo fa per noi, perché soltanto se noi abbiamo preso il principio come il fine, noi partecipiamo del pensiero di Dio. Per adesso non partecipiamo, stiamo tagliati fuori, non capiamo. Lui è venuto per rendersi partecipi, affinché possiamo fare una cosa sola con lui. Fare una cosa sola con lui vuol dire? Vuol dire sapere da dove si viene e dove si va.
In un altro versetto dice, voi non lo sapete, io lo so, perché io so di dove vengo, è la condizione per sapere.
Certo, il principio è il fine. La luce sta nel vedere il principio e il fine di ogni cosa. Il principio è Dio e il fine è Dio. Accoglie quindi tutto da Dio, perché Dio è il principio, riporta tutto a Dio perché Dio è il fine. Soltanto qui tu partecipi, soltanto così aggiungi la luce. Quindi non fermarti per la strada, perché non ti resti accecato. E fine?
Gesù è venuto come verbo del Padre,
infatti lui, essendo verbo del Padre, in tutto è verbo del Padre, cioè parla del Padre. Quando lui parla del Padre, parla del suo principio, parla del figlio. È figlio di Dio in tutto. Noi siamo figli in quanto figli di Dio, in quanto riceviamo tutto da Dio e riportiamo tutto a Dio. In qualche caso no. Se non siamo motivati da Dio, non siamo figli di Dio, siamo motivati da altro, allora diventiamo figli di altro o di altre.
Ci lascia solo per il divento, perché lui non ci abbandona mai.
Beh, allora, Dio non si sposta mica. Poi gli spostamenti sono tanto come nella carne, nella presenza fisica. Nello spirito non c'è spostamento. Lo spirito è finito, quindi è presente ovunque. Prende tutto. Siamo noi che ci muoviamo, lui non si muove mica.
Adesso dice, io sono uscito dal padre e sono venuto nel mondo. In questo tempo della sua incarnazione nel mondo, lui non è mai stato separato dal padre in realtà, perché era presente da dove veniva e il fine per cui.
Poi lui stesso dice, il padre non mi lascia mai solo, perché io faccio sempre ciò che piace a lui, e se a noi come è il motivo per cui noi sperimentiamo solitudine. E lui dice, padre non siamo solo perché io faccio sempre ciò che piace a lui. Se noi facessimo sempre ciò che piace a Dio, noi non sperimenteremo mica la solitudine. Noi sperimentiamo la solitudine perché noi facciamo tutto, sempre quello che piace a Dio. Capito? Sì. Allora è l'iniziativa nostra che ci separa da Dio. Sono le nostre colpe, i nostri peccati che creano distanza tra me e voi. Quindi Dio non è distante da noi. Mi spiego, sono le iniziative nostre che creano distanza tra noi e Dio. Per cui la distanza si crea, ma è un fatto soggettivo. Capito? Tra noi e Dio, non tra Dio e noi. Tra Dio e noi c'è sempre la stessa vicinanza, anche nell'inferno Dio è presente. Mi spiego? Eppure nell'inferno c'è un'infinita distanza. Capisci?
No, a differenza di Cristo, cioè, noi ci troviamo nel mondo inconsapevoli di essere venuti da Dio.
Certo.
Non lo sappiamo. Lui ha potuto mantenersi nel mondo unito a Dio perché in lui c'era la consapevolezza del principio da cui
Prima di tutto il mondo è opera di Dio, il mondo è opera di Dio, il mondo è mica peccato, Lui ha potuto mantenersi, e invece è opera di Dio, è opera del Padre, tutta la creazione, tutto il mondo è tutta opera di Dio. Quest'opera qui di Dio è fatta nel pensiero di Dio, quindi è fatta nel Figlio. Tutte le cose sono state fatte in Lui, per Lui, per mezzo di Lui e per Lui, fine. Tutto è fatto il pensiero, quando uno parla, non è che le parole portino il pensiero, mi spiego? Quindi quando uno parla, parla di un pensiero. L'altro ascoltando ha poco parole. Chi ascolta non è ancora nel pensiero, ma chi parla è nel pensiero. E non è che parlando perde il pensiero. Ma se tu ti è presente che il pensiero di Dio è il Figlio di Dio e Cristo, che venendo nel mondo e parlare, lui parlando non perde mica il pensiero. Siamo noi che ascoltando Lui, capito? Noi ascoltando non vediamo quello suo pensiero, ma se restiamo in ascolto, se crediamo in Lui, a poco per volta noi diciamo vedere il pensiero. Come so, ascoltando una persona, mi spiego, all'inizio non vediamo mica il suo pensiero, però se restiamo in ascolto con la persona, non siamo disturbati, diciamo così, dai nostri problemi, dalle nostre questioni, mi spiego, per cui noi ci separiamo, non riusciamo più a seguirlo, se noi restiamo in ascolto con la persona, a poco per volta riusciamo a capire il suo pensiero. Quindi chi mi parla resta nel pensiero. E chi ascolta che si muove, viene trasferito. Quindi, però chi lo trasferisce chi è? Colui che parla. Perché quello che parla, avendo preso il pensiero, ti conduce a vedere il pensiero, capito? Basta.
Tutto è uscito dal padre e tutto ritorna al padre.
Certo.
Prima non sapevamo, adesso lo sappiamo.
Lo sai? Lo sai?
Si direbbe.
Ma no, perché una cosa è saperlo per sentito dire. Qui l'hai letto. No? Ma leggere non vuol mica ancora saperlo personalmente, una cosa è sapere perché te l'hanno detto, perché tu l'hai letto, quindi tu lo sai perché un altro te l'ha detto. Questo non è ancora sapere, questo ti viene annunciato, ma il sapere è sempre un fatto personale. Ora, se tu adesso ti dedichi, ma com'è possibile questo? Cosa vuol dire questo? Perché questo, quello che uno legge, sono degli annunci, sono delle parole. Ma le parole, bisogna arrivare al pensiero di quelle parole, al significato di quelle parole, bisogna arrivare alla luce, cioè a convincersi. Per cui uno lo sa veramente in quanto Dio te l'ha fatto sapere. Perché la luce viene da Dio e ti convince, la luce della verità, la luce viene da Dio, quella convince. Allora ti illumina, allora tu lo sai. Cioè, se anche tutto il mondo ti dice rovescio, tu lo sai, è così. Allora hai capito. Tu non lo sai perché è scritto lì, mi spiego, oppure perché te l'hanno detto, hai capito? Quello eventualmente è soltanto un messaggio, un annuncio, ma l'annuncio tu non hai ancora visto. Quando invece lo vedi personalmente, quello ti convince, e quando si convince la verità, tu hai sempre tutto il mondo che dice il contrario, mi spiego, e non c'è più nessuno che ti possa portare via, allora lo sai veramente. Prima non lo sapevi, o lo sapevi per sentito dire,
Infatti Gesù, però, però Pilato, quando Pilato gli dice liberi anche te, dice lo dici da te stesso o perché te l'hanno detto? Ecco la differenza, capisci? Noi più delle volte noi parliamo perché ce l'hanno detto, ma non siamo mica sufficientemente convinti. Infatti quando poi dopo incominciano altri a dire in modo diverso, noi cominciamo, ma sarà vero, non sarà vero, allora, vuol dire che non hai capito. Quando non hai veramente capito, puoi sentire tutta la voce di questo mondo, non c'è più niente capito che lo smuova. Perché hai se stesso la convinzione e la luce quando arriva ti convince. La luce non ha bisogno di dimostrazione. Tu non hai bisogno di dimostrare che adesso è giorno. Capisci? Vedi? Quando c'è la luce vedi e vedi personalmente. E si vede, ma noi siamo di notte, ma noi siamo in mezzanotte, eccetera. E ti metti a ridere, no? Siamo di giorno. Quando la luce splende nell'anima, però l'anima vede. Capito? Non ha bisogno delle parole di uomini. Tutte le parole degli uomini, capisci, non smuovono di tanto così colui che vede la luce. Perché la luce, capisci, quanto convince è più forte di tutte le parole degli uomini. La verità supera tutte le parole degli uomini. Però gli uomini sono miliardi. Se tutti i miliardi si mettessero d'accordo di 2 più 2 fa 5, non è che cambino la verità. La verità è sempre tale. La verità trascende, capisci, quello che dice l'uomo. L'uomo può soltanto aderire e allora partecipa. Oppure rifiutare e allora subisce l'errore. Ma la verità è stata tale quale, sia che l'uomo partecipi, che l'uomo partecipi, la verità è quella, capisci? D'accordo?
Come anche l'impassione, cioè di aver capito qualcosa, l'impassione.
Sì.
E poi invece magari dopo un mese o qualche anno...
ma impressione appunto perché è per sentito dire, in quanto tu ascoltando quello che ti parla ti ha condotto a vedere, ma... ti ha condotto a vedere, capisci? Tu ascoltando sei giunto a vedere perché l'altro ha condotto. Poi dopo tu hai tanti altri argomenti dentro di te che magari sono diversi e tu non hai fatto l'opera di riferire, di raccogliere, capisci, tutto il tuo mondo in quella luce lì. Allora certamente capisci che si incrina la cosa. Ci deve essere partecipazione personale. Altrimenti tu ci devi vedere solo perché a un certo momento uno, capisci, tu sei un professore, ti insegna una cosa, ah, è proprio così, proprio quando esci dall'aula, oh, mi sono dimenticato, mi ha dato una dimostrazione, ecco. In quel momento che te l'ha data, capito? Tu hai afferrato, capito? Poi ti sei, non riesci più a ritrovarti. E invece ci vuole questa partecipazione personale.
Continua, costante.
In modo da far entrare, quando la luce si accende, tu devi metterla in alto, in modo da illuminare tutta la tua stanza. Capisci? Quindi tutti i tuoi argomenti da vedere sotto quella luce lì. Allora se tu raccogli, per cui ogni cosa che ti arriva di Dio, non basta che ti arrivi, richiede la tua partecipazione. Cioè, non basta che ti insegni una regola, ti devono far fare degli esercizi. Facendo gli esercizi tu, poco per volta, capisci, ecco, prendi possesso della regola. Quello è lo stesso. La luce ti arriva, poi tu devi metterla in alto. Quello vuol dire metterla in alto? Devi illuminare con quella, capisci, tutta la tua vita, i tuoi problemi, i tuoi argomenti, quello che dicono gli altri, cioè, capisci già questo. Allora veramente la luce ti convince, diventa tua. D'accordo? Daniela?
Sì, questo versetto è proprio era come Gesù venne per raccoglierci, no?
Sì.
Però riprendendo quello che hai detto con la ragazza, cioè Gesù non si lascia attrarre dal mondo perché cioè, è continuamente confuso.
Ah, certo, no? Anzi, lui raccoglie il mondo che è disperso, capisci? Lo raccoglie del Padre. Capisci? Lui avendo presente. Quindi avendo presente la verità, lui ha la possibilità di raccogliere tutto nella verità. Noi non abbiamo la possibilità di raccogliere perché non vediamo la verità. E allora tutto ci sembra vero, ma quello è giusto, ma anche quello è giusto, ma quello lì ha ragione, ma anche quell'altro ha ragione. A un certo punto sembra che tutti abbiano ragione, tu capisci? Infatti, quando invece si vede la verità, uno invece ha la possibilità, mi capisci, di riportare tutto nella luce. E di capire dove c'è l'errore e dove c'è invece la luce, dove c'è la verità.
Sì, hai detto che però la differenza è che Gesù si mantiene meglio al Padre perché lui parla e noi ascoltiamo.
Certo.
Quindi nell'ascolto c'è la distruzione di altri interessi.
No, noi ascoltiamo in quanto noi non siamo come lui, mi capisci? Lui solo è colui che parla, Dio è colui che parla in tutto. La creatura, noi siamo creature e creature siamo fatte per ascoltare. Ascoltando siamo fatti partecipi di quello che lui è. Capisci? Cioè, ognuno rende partecipe del suo pensiero l'altro parlando. Se non parla, tu non puoi partecipare. Capito? Però, se uno invece parla, parlando cosa fa? Se tu però ascolti, ti rende partecipe di quello che lui ha in testa. Capito? Quindi tutto è segno, no? Tutto è segno. Quindi, chi parla in tutto l'universo è il Verbo di Dio.
parlando rende partecipi di quello che lui è, cioè della luce che lui, capisci, contempla nel Padre. E quindi ti raccoglie, raccogliendoli ti rende partecipe e quindi fa comunione. La comunione si forma in conseguenza della comunicazione che tu ricevi. Se tu non ricevi la comunicazione, la comunione non si forma, eh? Hai capito?
Sì.
Basta?
Sì.
Bene.
Pensavo che si è detto che l'opera di Dio per noi, no? Cioè Dio che
certo.
Si concede a noi, però poi torna a casa per portarci a casa. Quindi è urgente.
Cioè lui non viene per restare con noi. Mi spiego? Lui viene per portare noi dove lui è. Dove lui è. Lui è nel seno del Padre. Lui viene come e come? Parlando. Sarete veri miei discepoli se resterete nelle mie parole. Quindi lui viene parlando. Infatti parlando si comunica il pensiero. Capito? Ora qua chi parla non è portato via dal pensiero, mi capite? Perché lui ha il prende il pensiero. E chi non ha il pensiero che viene portato via dalle cose che si dicono, capito? Lui parlando ci raccoglie. E lui ci raccoglie nel suo pensiero, per cui ci rende partecipi. D'accordo? Fine.
Se l'uomo non prende coscienza che egli è, non capisce niente, sta spesso perché si vuole fare la sua ragione, vuole diventare di lui, soffre amaramente. O se questo scolarsi che sia un cammino virato, mi fa accorgere sempre di più il Signore le condizioni in cui mi sono trovata, ma me ne accorgevo, la carità mi rimanda per mano per farmi vedere proprio la grazia che lui fa quando facciamo giustizia, la sola giustizia che lui è e noi siamo e se siamo lui.
Nella misura in cui quando cerchiamo, cioè in cui pensiamo a lui, in cui ascoltiamo e diciamo tutto da lui, in cui tutti cerchiamo il significato delle cose per sui lui.
Penso che la grande
opera. Nel caso adesso non siamo, ed sperimentiamo non essere.
Che non essere,
quindi, non essere.
La grande opera che il Padre ha fatto attraverso Cristo, la vuole in noi, perché si ripete giorno per giorno, dal giorno in cui lui si è rivelato e noi l'abbiamo percepito veramente, non si può fare meno a restare senza di lui, perché è una cosa che fiorisce da sola, perché sappiamo che non può essere opera nostra e quindi lì la vita si alleggerisce sapendo che non siamo noi né che facciamo e né che togliamo, ma è lui che opera e noi siamo, perché egli è. E quindi a questo punto decadono tante tradizioni, tante cose che prima erano importanti, e ora il tabernacolo è dentro di te, perché è lì il suo posto, il vero posto è lì dentro di te, perché penso che in questo...
Anzi, quello che era fuori era un mezzo per farti scoprire quello che porti dentro, ma quello che resta stabile è quello che è dentro, eh?
Appunto, penso certo. Che lui questo voleva dire, vuole dire a ognuno di noi,
certo.
E questa è la...
La verità abita la cosa, dentro di te.
Sì, la cosa più nobile per un uomo.
La verità abita in te, eppure noi non siamo la verità, eh?
No.
La verità abita in noi, ma noi non siamo la verità.
La ecco. Teniamo.
Scusa.
È dentro di noi, ma viene da lui.
Si capisce.
Senza lui noi siamo di nuovo niente.
Certo.
Perché se lo smarriamo, siamo smarriti.
Si capisce.
Quindi se lui è, noi siamo.
Certo.
E Gesù che scende nel pensiero del nostro io
per farci superare il pensiero del nostro io e rendersi una cosa sola col pensiero del Padre. Col pensiero del Padre. Continuo più. Sì,
sono uscito dal Padre venuto nel mondo. Questo è per noi che lo vediamo nel mondo che parla del Padre, ma non vediamo la sua generazione del Padre,
perché
lui esca dal Padre.
No, perché per vedere la generazione del Padre è soltanto con il Padre che noi vediamo quello che viene dal Padre, capisci? È soltanto dal Padre, quindi soltanto se lui mi porta al Padre, dal Padre posso partecipare di quello dell'opera del Padre, che adesso no, che adesso io ricevo l'opera. Però non la conosco, però non capisco. È come se io ascoltassi una parola ma di cui non so il principio. E la parola la sento come rumore, mi spiego, però non la capisco. Per capire devo aver presente il principio della parola stessa. D'accordo? Basta? Cristo? Niente?
Che Gesù torna al Padre attraverso la sua morte e la sua risurrezione.
Non basta, attraverso la sua ascensione. Ci vuole morte, risurrezione, ascensione. Ascensione al Padre. Sono tutte tappe, tappe per la nostra vita. Cioè, sono tappe, momenti che noi dobbiamo capire, perché li percorriamo in quanto li capiamo. Lui li ha percorsi, però devo capirle. Devo capire la sua morte, devo capire la sua risurrezione, devo capire la sua ascensione al Padre. Perché lui ascende al Padre per me. Capito? Ecco, soltanto comprendendo questo, allora anch'io sono portato al Padre, e dal Padre poi dopo ricevo lo Spirito di verità, lo Spirito di luce, capito?
D'accordo? Volevo chiedere una cosa sulla passione, no?
Sì.
Cioè che Gesù ha vissuto la passione, quello che si leggeva ieri, ha sofferto perché ha preso su di sé la nostra condizione di peccato.
Sì.
Comunque questa passione è stata anche vissuta da Dio, e da, cioè visto che sono anche persone da Dio e dallo Spirito,
sì.
No? E come,
cioè, quello che è avvenuto in Cristo è rivelazione di quello che avviene in noi nei nostri rapporti con Dio. Nei rapporti della nostra anima è Dio. In realtà siamo noi che mandiamo a morte Dio dentro di noi. Lo mandiamo a morte due volte che noi lo trascuriamo. Se tu trascuri una persona, in quanto la trascuri, praticamente la fai fuori dalla tua vita. Capito? Noi trascurando facciamo fuori uccidi. Noi trascurando Dio facciamo fuori Dio dai nostri pensieri. Magari mi si mette un problema. Io considero il mio problema, ma non tengo conto di Dio. Faccio fuori Dio dal mio problema. Capito? Così in tutte le cose. Quando io considero un avvenimento, un fatto, una persona, ma non tengo conto di Dio, io faccio fuori Dio, facendo fuori Dio praticamente lo uccido. Solo che facendo fuori Dio, sono io, Dio non resta fuori, sono io che resto fuori, perché l'errore che faccio ricade su di me. E allora io sperimento la morte di Dio. Cioè sperimento la morte vuol dire che sperimento l'assenza di colui che io ho fatto fuori. Capito? Sperimento quindi l'assenza di Dio dalla mia vita, con tutte le conseguenze. Perché noi siamo in quanto partecipiamo alla presenza di Dio. Più partecipiamo alla presenza di Dio, più siamo. Perché Lui solo è. Noi siamo nella misura in cui partecipiamo alla sua presenza. Se io faccio fuori Lui, praticamente io mi affermo la mia morte. Capito? Perché senza di Lui divento niente. Ed esperimento il niente. E allora mi accorgo di vivere per niente. Come mai? Ecco, a un certo punto è un'esperienza esistenziale. Gli esperimenti di passare giornate in niente. Dici, hai fatto fuori quello che è. Quindi si realizza la parola del Vangelo. La parola del Vangelo si realizza comunque. Sia che io però partecipi di Dio, sia che io non partecipi di Dio. La parola di Dio, le mie parole resteranno, passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole resteranno. Capito? Il che vuol dire che io esperimento che senza di Lui non faccio niente. Non faccio niente in quanto le cose che dico valgono niente. Le cose che faccio valgono niente, la mia vita serve a niente. Io esperimento niente.
Diceva con Giovanna che il pensiero di Dio scende nel pensiero del nostro io per liberarci.
Sì.
D'accordo che il pensiero del nostro io non deve essere al centro, ci deve essere il pensiero di Dio al centro. Però noi non andiamo a Dio col bagaglio di tutto il nostro io, tutto quello che è il nostro io.
Ma appunto lui scende nel mio mondo. Proprio con quei bagagli, con tutti quei bagagli che io ho addosso, lui scende a parlarmi lì. Dice, ma guarda quante cianfrusaglie ti sei messo addosso, ma guarda come è possibile? E lui dice, ma butta via quella, a un certo punto metto le ali, capisci? Perché noi nel mondo ci carichiamo, dico, ma guarda che e lui viene e dice, ma guarda un po', ma guarda che figura ci fai facendo, e allora via, ecco. E allora a un certo momento ti accorgi che sei libera e incominci a camminare.
Però
voli.
In questo volo verso Dio c'è il nostro io,
eh?
C'è il nostro io, siamo noi personalmente.
No, il nostro io,
non è
nostro...
un altro che va.
Se sono certo, io, certo, io certo, è lui che mi porta, è lui, sì. Lui che mi porta, perché il nostro io è una cosa preziosa, sì, è chiaro, è una creatura di Dio.
Sì,
è una creatura di Dio, il nostro io. Quindi il nostro io. Però il nostro io, ovvero, perché il nostro io è la condizione per poter arrivare a conoscere Dio.
Sì.
Ma conoscere Dio in quanto mi dedico a. Mi dedico a, mi spiego?
Quindi, sottomesso.
È già, quindi in quanto mi fermo ad ascoltare Lui, con tutto me stesso, mi fermo ad ascoltare Lui, allora lì, e Lui mi rende partecipe. Si capisce? Un cane, o se io mi riduco al livello del cane, io non posso partecipare di Dio a livello di cane, mi spiego? Partecipo in quanto ho il pensiero, e quindi ho questa coscienza, un essere cosciente può conoscere, un essere cosciente ne conosce. tutto più il cane ti muove la coda, mi spiego, cioè, ma, al massimo non posso fare altro, mi spiego, ecco, è solo col pensiero, la mente, hai capito questo? Ma questa mente che si rende attenta a lui che ti parla, ecco lì la bellezza della creatura, la creatura diventa bella, proprio in quanto, mi spiego, ecco, si rende attenta e con tutto il suo io si rende attenta a lui che parla, al tuo Dio, al tuo Signore, al tuo Creatore che ti sta parlando, io sono tutto attenta lì. E dico a tutti, non disturbate perché c'è il mio maestro che mi sta parlando. Ecco, allora qui abbiamo tutta la creatura, capisci? La bellezza della creatura si era lì, capisci? Tutta presa da un unico amore. Ancora?
Cristo è la luce del Padre. Tu hai detto da qualche parte che la luce è l'unico esistente che non si disgiunge mai dalla sorgente.
Sì. Sì.
Per cui noi abbiamo la possibilità di diventare come il Cristo e quindi diventare semiretta, per usare una totale.
Sì,
non
certo.
So nel
sì,
momento in cui... arriveremo a vedere questa generazione del nostro io, cioè
sì,
la generazione del pensiero di
sì.
Dio.
Infatti noi, se c'è un io nuovo che deve nascere dal padre e questo allora forma una cosa solo col figlio.
Sì, in quel momento lì capisce, noi diventeremo...
Per cui lui luce, e luce proprio in quanto, mi capisci, è la sorgente. Capito? La luce caratteristica, tu vedi anche una luce, ti arriva una luce magari da milioni di anni luce, distante, tu vedi la stella, il punto è... quella stella là adesso magari non esiste più perché da milioni che è sparita, però ti arriva la luce, tu vedi la sorgente, capito? Quello stesso, capito? Magari la luce ti arriva a distanze lontanissime però, e ti fa vedere e ti parla del padre, ecco la sorgente, capisci? Allora l'importante, capisci, è afferrarsi a questo raggio di luce, eh? Hai capito? Perché se lo molli, capito? Arrampicarti sul raggio di luce, spesso un po', noi dobbiamo arrampicarsi sul raggio di luce,
si spezza, si vede.
Basta mettere le ali, quindi non ci si arrampica, si vola.
Veda un po'.
Ecco. Comunque questa frase che dice Gesù, uscito dal Padre sono venuto nel mondo,
sì.
Di per sé è una frase profondissima e penso che l'uomo certamente da solo non potrebbe mai arrivare a capirla. Sì. Però come ogni cosa che Gesù dice, e la dice per noi,
sì.
Se ce la dice è perché quando lui... entrerà oppure sarà entrato veramente nella nostra vita, ce la illumina e allora sarà tutto chiaro. Bisogna solo aspettare che lui arrivi.
Con lui è tutto chiaro.
Appunto, in un attimo te la può chiarire e te la. E una volta che è chiarita, come dice lei, non hai più bisogno di chiedere a nessuno perché la vedi e quindi la sai.
Anzi. Qualunque cosa ti dicessero gli altri non ti smuovono più, non ti smuovono più perché quando tu vedi la verità puoi sentire tutte le cose di questo mondo. Non ti... Invece prima sì, prima no, ma tale, quel, tale, altro, beh, chi avrà ragione, chi non avrà torto, e allora si sembra balia.
Però questo è un miracolo grandissimo che Gesù compie e lui lo fa nelle creature perché e lui si è messo al mondo anche per questo, cioè per farsi conoscere e in qualche modo dovrà pure...
Ma il miracolo più grande è questo, ieri non vedevo, adesso vedo.
Appunto.
Lì, miracolo,
appunto.
La luce che ti arriva, prima non capivo, adesso capisco. Guarda che meraviglia. La pelle.
Penso che se lui non porta a noi dove lui sta andando, il suo sangue la stessa discussione.
Ah, certo. Lui venendo e ci sarà chiesto conto perché noi saremmo responsabili di questo sangue, ci sarà chiesto conto di tutto il sangue sparso da Abele dal principio del mondo fino adesso, perché tutto è stato fatto per te, cioè tutto quello che è avvenuto prima di te era tutto per te, perché tu dovevi raccoglierlo.
Sì, poi comunque con Cristo quando ci illumina certe cose, dopo tutto il resto viene recuperato con lui.
Sì, ah, ma certo, certo. No, se noi arriviamo al fine è tutto, tutto recuperato, perché nel fine si recupera tutto. Se noi arriviamo al fine invece tutto è sprecato, tutto. D'accordo?
Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo, adesso lascio il mondo e torno al Padre. E questo rappresenta questo periodo in cui la luce è con noi, ancora per poco la luce è con voi, camminate fin tanto che avete la luce.
Certo.
Ci corrisponde, questo è per noi, cioè è il periodo in cui la creatura è visitata dal Verbo incarnato.
Certo.
Quando il Verbo incarnato va al Padre, c'è cioè con l'ascensione, dopo la morte e la risurrezione dell'ascensione, la creatura... E sarebbe l'imposizione della verità ancora?
No,
no, è la cioè questo, la creatura che si è preparata incomincia la veglia,
sì.
No? Perché cioè, questo che non
sì.
Inizia la veglia
inizia
perché
la veglia.
Tutti i
segni perché
devo
arrivare
piacere,
prima, no? Prima era lui che ti parlava, no? Lui parlava con te, però lui non è venuto per stare con te. Lui parla adesso a te, con te, diciamo, dei tuoi problemi, eccetera, per condurti. Quindi per liberarti dei tuoi errori e condurti dove lui vuole andare, no? Ecco. Poi arriva un momento in cui è necessario che lui ti lasci, perché tu possa, altrimenti lo spirito non può venire in te,
sì,
perché la sua presenza con te, ecco, ti impedisce,
di attingere,
perché lo spirito si attinge dal padre, capito? E quindi è necessario che lui ti preceda nel padre perché tu possa andare al padre, capito?
Sì.
È in modo che tu possa attingere personalmente la verità. Personalmente, quindi non più per sentito dire. Quando lui è con te, tu ascolti la verità per sentito dire, anche con lui per sentito dire. Poi iniziare che certamente lui se ne vada perché tu possa personalmente, capisci, attingere la verità e convincerti.
Ecco, e questo momento in cui lui se ne va è personale per ogni uomo, perché lui sa quando, certo, è il momento opportuno, no? E che l'anima è in grado di poter fare.
Lui si tratta a tutti personalmente.
Ecco, volevo chiedere, per chi non ha seguito il Cristo, questo momento arriva lo stesso.
Certo.
Ecco, quindi è notte, completamente.
Certo.
E non capisce niente.
E non capisce niente. Versetto 29. Gli dissero i discepoli.
Sabato 11 luglio 1992, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 28, ciclo C.
Versetto 28. Venni dal Padre e sono sceso nel mondo. Adesso lascio il mondo e vado al Padre. Nino?
Lui è sceso tra noi per portare a compimento l'opera del Padre che noi abbiamo interrotto,
certo,
col nostro egocentrismo, col nostro separarci,
sì,
di lui.
Ci siamo separati dal principio,
certo,
nel contatto col principio ci siamo dispersi. Io vine a raccogliere questa dispersione.
E abbiamo perso lo scopo vita,
certo,
fine della nostra vita. E lui è venuto per ricollegarsi. Ora ha seminato. A questo punto è necessario che se ne vada, perché i segni devono essere superati.
Certo.
Noi dobbiamo arrivare al rapporto diretto,
certo,
con Dio.
Rapporto diretto. Perché se l'altro è il rapporto diretto, che c'è la vera intelligenza. Dice. Franca.
E dicendoci, veni dal Padre, sono sceso nel mondo, adesso lascio il mondo, vado al Padre, si dice che si tratta il cammino, perché nessuno discende, sale al cielo se non colui che discende dal cielo.
Sì, capisci.
Quindi ci raccoglie noi nel suo principio.
Parlando con noi, raccoglie noi, ci libera dal pensiero dell'io, ci fa superare il pensiero dell'io e ci porta nel pensiero di Dio.
Ecco. È quello che vado verso il Padre. Prima Gianfranco ha detto che non c'è più bisogno di mediazione, cioè sarebbe questa mediazione fisica, perché come...
Fisica anche di parole.
Di parole.
Anche di parole, perché
sì,
le parole
sì, sanno... Tutto quello che è parabola.
Lui ci parla del seminatore, ci parla dell'acqua, l'acqua, sì, capisci? E sono fatti fisici,
tutto. Sì, sì, anche della parola, tutto il suo parlare. Però la mediazione, cioè quello che, perché il padre si comunica solo al figlio. Se
sì,
si vuole quella mediazione è che noi ti assorbiti in due, ti trasformati.
Se tu vuoi attraversare il fiume, bisogna un ponte. Il ponte è mediazione, perché? Perché deve toccare due sponde. Se tu ti trovassi di fronte a un ponte che non toccasse una sponda, quel ponte non è più un ponte, mi capisci?
Sì.
Il ponte è ponte in quanto tocca le tue sponde, quindi ti dà la possibilità di passare da una parte all'altra.
Sì.
Se il ponte è rotto e non tocca quindi una sponda, il ponte non funziona più, tu non puoi passare all'altra. Quindi lo stesso, Cristo è ponte, pontefice, mi capisci? In quanto ti dà la possibilità di passare, ma allora vuol dire che deve avere un contatto con te su questa riva, hai capito? E nel senso però uno deve avere contatto con il padre nell'altra riva, hai capito? E allora sotto così ti dà la possibilità di passare, altrimenti non passi.
Quando mi ha fatto passare, io sono in quel contatto lì che
certo,
mi ha fatto raggiungere.
Certo. Giovanni.
Ma prima ha parlato futuro, no? Gesù, perché di 5 giorni, no?
Sì.
E adesso invece dice adesso lascia il mondo.
Sì.
In questo momento, dopo che si è detto tutte queste cose.
Ma ho detto, vedi, come la parola ti arriva già. La parola è un ponte, quindi in quanto ti presenta un ponte ti invita già a passare dall'altra riva per capire la parola, quindi la parola sua, capisci? Lui viene a contatto con te e va, lui non è uno che viene a contatto con te e sta, no, lui non sta, Hai capito? Lui è sempre col Padre. Viene con te come concessione, per darti offrire la possibilità di attraversare il fiume e di andare dall'altra parte. Quindi la funzione del ponte è immediata. Come ti parla, già ti sollecita a capire, quindi a passare dall'altra parte.
Quindi capito? Si può dire che per ogni parola, allora.
Per ogni parola, ma tutta la parola mi fa questo.
Quella parola viene a me e poi passa.
E se tu non ti affretti a passare, tu perdi l'occasione. Perché tu ricordi magari la parola, l'hai registrata la parola, ma non ti serve più. Non ti serve più. Perché ti manca la presenza dell'altro, ti manda, hai capito? L'altro che dice la parola ti dà l'occasione. Tu quello, se la trascuri, quando tu poi vorresti, c'è il piacere tuo io lì in mezzo, non c'è più l'altro. L'iniziativa è tua, no, ti impedisci di passare all'altra parte. Bisogna che imparare a dire, nell'iniziativa di Dio, è l'iniziativa di Dio che mi offre la possibilità. Perché nell'iniziativa di Dio ci sono le due sponde, mi capisci? Nell'iniziativa mia, anche sulla parola di Dio, c'è solo una sponda sola, che vuol dire che non posso fare, non c'è più il ponte.
Quindi tutte le cose che mi ha detto prima, tutte queste cose che abbiamo visto, no? Come me le dice, devo passare al pensiero.
Ci capisco.
Ecco, di queste cose, proprio portato.
Dove faccio? Riccardo?
Dunque, sono uscito dal Padre e se ho capito bene, che quando si è incarnato sulla terra. Quindi
quando viene a parlare con te,
viene
a parlare con te, parla con te, tu ti incarni, si abbassa il tuo livello, parla il tuo linguaggio per portarti a capire le sue cose.
E poi adesso lascio il mondo e vado al Padre.
Certo.
Altrimenti non si.
Se uno venisse suonando con te e non andasse al Padre, cosa finirebbe? Finirebbe soltanto di partecipare dei tuoi sentimenti, delle tue passioni, dei tuoi errori, ma non ti libera da niente, perché sta con te. A un certo punto se vuole camminare con te, deve partecipare di tutti i tuoi capricci, tutte le cose. Ma se uno viene con te per condurti, hai capito, nel suo mondo, eccetera, è naturalmente viene a prendere contatto con te, ma non resta con te, hai capito? Anzi, sollecita te a andare con lui, a seguirlo. Quindi è interessante del cuore suo, hai capito?
Sì, hai detto che è consacrato, essendo consacrato è mandato, ed è mandato perché è consacrato.
Capisco.
Quindi cosa determina tutto è la consacrazione.
Consacrazione, sì, perché
c'è questo.
Consacrato, tu appartieni a, appartenendo a, essendo persona, tu vuoi unificare tutto, quindi entri in contatto. Capito?
Vuoi unificare tutto, quindi diventi mandato in quel fine lì.
Capisco.
No. E per noi, ecco. Per noi lui lascia il mondo e va al Padre per dare modo anche noi di ricevere quella consacrazione che lui ha ricevuto.
Sì, come sempre ogni cosa che lui dice la dice per noi.
Ah, su, su, per
la stessa cosa.
L'incarnazione è per noi, non è per sé.
Esatto.
Lui non ha bisogno di incarnarsi.
Quindi, sono questo deve avvenire per noi, nel stesso modo.
Certo, Pinuccia.
No, qui c'è un po' il senso di tutte le cose create. Perché in lui, in Cristo, c'è la sintesi di tutta la creazione.
Certo.
Quindi lui, con queste parole, mentre parla di sé, ci dà anche il senso delle cose che passano.
Certo.
Tutto viene da Dio,
è tutto, il
tutto scende al nostro livello.
Per questo c'è il tempo.
Ecco.
Il tempo che passa, è capisci, è poi, Cristo che passa.
E poi tutto ritorna a Dio.
Certo.
Quindi se noi leggiamo tutto ciò che succede, anche le delusioni che possiamo avere,
sì,
le difficoltà che possiamo incontrare, mm, alla luce di questa parola del Cristo ne troviamo il significato.
Sì, sì. In Lui.
Certo. Cioè tutto viene a noi da Dio, scende a livello nostro,
sì, perché
anche nella bagna in cui ci troviamo.
Il Cristo è in tutto, capisci? Tutto è fatto in Cristo, nel presente di Dio, quindi Cristo è in tutto, mi capisci?
E
senza di Lui non capiamo niente, con Lui ci capiamo tutto.
Tutto è per portarci.
Certo.
Volevo chiedere anche se questa parola sono venuto dal Padre, veni dal Padre, non la parola sono sceso al mondo, ma veni dal Padre, si può intendere come sono uscito dal Padre, questo sono uscito è la generazione del figlio, no?
No.
È proprio
l'incarnazione, l'incarnazione non è generazione. L'incarnazione non è generazione. Dove ti stai?
È vero, lo vediamo nella realtà, che noi siamo stati creati uniti a Dio, noi poi ci siamo divisi da Dio, senza Cristo non saremo nella, saremo nell'assoluta incapacità, certo, di ristabilire questo rapporto. Siamo
dominati da una realtà diversa.
Sì, siamo, cioè, non possiamo trascenderci, no, via, è impossibile.
Certo. Franca.
In quel giorno voi chiederete nel mio nome.
Sì.
Quel giorno, l'ho detto prima, è quando lui ci parla praticamente del Padre. Altre volte quando mi ho chiesto, ma quando è quel giorno? Quando ti, e tu hai detto, quando ci fa dare la parola? In questo momento mi si fa dare la parola, e anche in questa parola, qui, quel giorno chiederete nel mio nome, può essere intesa in questo momento che lui ci fa dare la parola?
No? Sì, sì, ma è sempre quel momento lì, soltanto che noi non siamo capaci. Non siamo capaci, di guardare il Padre, di guardare dal punto di vista del Padre. E allora attraverso tutto il suo parlare, lui forma in noi questa capacità per darci la possibilità di arrivare a quel giorno. Quel giorno che è già oggi.
Cioè, già quando siamo capaci.
Ma è quando si è formata in noi la capacità, che lui ha formato in noi. A te tu resti ferma nelle parole, magari ti dico di pensare a cosa, ma tu ripeti magari parole, ma non riesci a pensare.
Quindi dicendomi quella parola in quel giorno mi impegna per
arrivare a quel giorno, per arrivare a quel giorno, è una promessa.
Per chiedere nel suo nome e...
Per arrivare a quel giorno.
Riccardo, Dio è assoluto.
Dio è assoluto, sì.
Franco? Sì. Io adesso che non ci parli più fisicamente, illumina la tua parola.
Sì, Franco.
Cristo si fa figlio dell'uomo per fare noi figli di Dio.
Sì.
Anche quello che ha detto lui, cioè si fa oggetto del Dio, si fa oggetto del pensare, del vivere dell'uomo, per diventare il soggetto, soggetto del pensare, sì, del vivere.
La novità è il soggetto.
Certo,
la novità è
il soggetto. Certo.
Grazie. Arrivederci.
Grazie.
Arrivederci.
E questo, chiedere nel nome del Figlio, è stupendo questa spiegazione che è stata data, cioè è un voler guardare tutto da quel punto di vista lì del Padre, no? Mm. Quindi è un chiedere perché è un voler vedere.
Guardata,
un
sì,
guardare da.
Non hai capito. Adesso sì, possiamo andare.
Grazie.
Grazie. Prego, va bene. No.